Buongiorno a tutti, oggi cominciamo la parte di teoria dei gruppi. Non ci saranno più delle mie dispense da seguire. Cercherò di fare delle slide che siano abbastanza autocontenute, che contengano tutte le informazioni necessarie, però chiaramente potete volere seguire anche dei libri di testo. Diciamo, quelli a cui più mi ispiro, se vogliamo dire così, saranno soprattutto libro di Milne, che trovate appunto indicato nella prima slide, è disponibile gratuitamente da scaricare da questo indirizzo. E un'altra referenza che dovreste già conoscere è il libro di Erstein. Ho indicato quali parti in particolare di questi libri tratteremo, quindi in realtà del Milne, che è un libro piuttosto vasto, tutto dedicato alla teoria dei gruppi, che parte da zero. Faremo solo alcune parti, diciamo, del capitolo 3, che saranno i prodotti semidiretti, capitolo 4 sulle azioni e poi alcuni risultati nuovi sui gruppi di permutazioni, 5 sul teorema di Silov e una piccola parte del capitolo 6 sui gruppi risolubili. Diciamo, non gli stessi argomenti si ritrovano sull'Erstein, ma non tutti, per esempio non ci sono proprio i prodotti semidiretti, sulle azioni l'Erstein diciamo, non fare una trattazione organica della teoria, anche se i risultati più significativi ci sono nelle sezioni 2.9 e 2.11, c'è il teorema di Silov nella sezione 2.12 e quello che serve sui gruppi risolubili, bene o male, si trova nella sezione 5.7, in realtà cioè, fa parte del capitolo sulla teoria dei campi, ma appunto, visto che i gruppi risolubili sono collegati al problema della risolubilità delle equazioni polinomiali lo fa in quel capitolo. Quello che farò io sarà più simile al min, anche se magari la notazione, per esempio, a volte sarà un po' diversa e chiaramente ci saranno anche delle differenze ogni tanto. E tenete presente, diciamo, un difetto del min, forse può essere che è un pochino più difficile, così, per così dire, da leggere rispetto all'Erstein, cioè certi passaggi magari sono più lasciati al lettore, insomma, in generale richiede un livello un po' maggiore di maturità matematica, mentre l'Erstein dovreste già conoscerlo più o meno, è di solito abbastanza facilmente leggibile, le cose le spiega quasi sempre in modo accurato. Cominciamo adesso allora dalla definizione di azione di un gruppo su un insieme che trovate nella slide successiva. Quindi fissato un gruppo G e un insieme X, un'azione di G su X è semplicemente una funzione dal prodotto g per x verso x, che tipicamente indicheremo semplicemente con la notazione che associa una coppia g piccolo x piccolo, un elemento di x che indicheremo appunto con gx, in modo che valgano queste due proprietà che adesso, almeno per oggi, per farci riferimento in seguito, chiamo a1 e a2. Quindi quello che vogliamo è che se faccio gh per x è come fare g per hx, questo per ogni g e h elementi di g e x piccolo in x, e infine, inoltre che alla condizione 2 che 1x sia uguale a x per ogni sempre x piccolo in x, dove indico sempre con 1 l'elemento neutro del gruppo. E questa appunto è la definizione di azione. A volte si usa anche questa terminologia alternativa che trovate per esempio anche sul min. Quando è data appunto un'azione di un gruppo G su un insieme X, si dice a volte semplicemente che X è un G insieme. Con la condizione A1 è quella più significativa, ma anche la A2 è essenziale. Questo viene osservato nella seconda parte della slide, cioè è facile dare esempi di funzioni che verificano solo A1 ma non A2, quindi non sono azioni. L'esempio più facile possibile è: prendete come funzione quella che manda ogni coppia di x in un fissato elemento x0 di x. Questo vedete subito che verifica 1, ma chiaramente non verifica 2 a meno che x sia costituito dal solo elemento x0. Prima di vedere esempi di azioni, diamo subito una caratterizzazione equivalente della definizione che trovate nella slide successiva. Quindi se partiamo da un'azione o diciamo direttamente un G insieme X, allora quello che succede è che per ogni elemento G piccolo del gruppo possiamo definire la funzione che chiamo phi di g, che va da x in x e che associa semplicemente a un elemento x piccolo, l'elemento gx. Allora quello che vogliamo dire è che questa funzione da x in x è biunivoca. E in questo modo allora otteniamo una funzione appunto phi che associa all'elemento g piccolo la funzione phi di g. Phi di g è appunto una funzione biunivoca da x in x e quindi è un elemento di quello che indico con una notazione che dovrebbe esservi familiare con S di x, cioè S di x è l'insieme delle funzioni biunivoche da x in x, in altre parole delle permutazioni di x, che sapete bene è un gruppo con l'operazione di composizione di funzioni. Allora, questa funzione phi dal gruppo G al gruppo S di x in effetti è un omomorfismo di gruppi. La cosa interessante è che poi vale il viceversa, cioè se partiamo da un qualunque omomorfismo di gruppi phi da G in S di x, otteniamo un'azione di G su x semplicemente considerando la funzione da G per x in x che associa alla coppia G, x la phi di G valutata in x. Questa quindi può essere usata anche come definizione alternativa di azione e nel seguito per dare esempi di azioni a volte daremo semplicemente appunto un omomorfismo dal gruppo verso un gruppo di permutazioni di un insieme. Passiamo adesso alla dimostrazione che trovate nella slide successiva. E allora, quindi facciamo la prima implicazione, quindi partiamo da un G insieme X e prima di preoccuparci del fatto che phi di g sia biunivoca per ogni g piccolo in g, vediamo direttamente la condizione che poi ci garantirà il fatto che sia un omomorfismo di gruppi, cioè quello che vogliamo vedere è che phi di un prodotto gh è uguale al prodotto, cioè la composizione di funzioni in S di x, quindi è uguale a phi di g composto phi di h come funzioni da x in x, poi si vedrà che sono effettivamente funzioni biunivoche. Per vederlo devo solo controllare che sono uguali come funzioni, cioè che assumono lo stesso valore su ogni elemento x piccolo di x. Quindi faccio semplicemente il calcolo, quindi avrò che phi di gh calcolato in x, per definizione è ghx, ma per la somma 1 questo è come dire g per hx, e questo è come dire a sua volta come phi di g calcolato in hx, cioè in phi di h di x. E adesso per definizione di composizione di funzioni, questo è precisamente phi di g composto phi di h calcolato in x, e quindi effettivamente phi di gh uguale a phi di g composto phi di h. Adesso invece uso l'assioma 2 per dire che phi di 1 è l'identità di x, cioè l'elemento neutro di S di x. Infatti phi di 1 calcolato in x piccolo è 1x, che per A2 è proprio x, e quindi questa è l'identità di x calcolato in x. E quindi otteniamo che effettivamente phi manda 1 nell'elemento neutro identità di x del gruppo S di x. Adesso allora è facile anche vedere che effettivamente ogni g piccolo viene mandato da phi in un elemento di S di x, cioè in una funzione biunivoca, perché se faccio il calcolo vedo che phi di g è invertibile con inversa phi di g alla meno 1. Per questo basta appunto che calcoli la composizione phi di g composto phi di g alla meno 1 e dall'altra parte phi di g alla meno 1 composto phi di g, entrambe sono l'identità di x, perché per esempio phi di g composto phi di g alla meno 1, avendo già visto che phi rispetta la composizione, cioè corrisponde al prodotto nel gruppo g, questo è come dire phi di g per g alla meno 1 fatto in g, ma nel gruppo g, g per g alla meno 1 fa 1, e quindi questo phi di 1 che abbiamo appena detto è proprio l'identità di x. Con la seconda parte della slide poi trovate la dimostrazione dell'altra implicazione, che dovreste riuscire a fare anche facilmente per esercizio da soli, comunque ho scritto i dettagli, adesso non sto a commentarli, faccio solo notare che il fatto che phi sia un omomorfismo di gruppi e quindi per definizione phi di gh uguale a phi di g composto phi di h implica che vale la condizione A1, e questo ripercorrendo sostanzialmente al contrario lo stesso conto visto sopra, mentre il fatto che valga A2 segue dal fatto che phi di 1 è uguale all'identità di x, cosa che è automatica per un omomorfismo di gruppi, cioè un omomorfismo di gruppi manda sempre l'elemento neutro nell'elemento neutro. Cominciamo adesso a vedere un po' di esempi di azioni che trovate nella slide successiva. Beh, prima di tutto, chiunque siano il gruppo G e l'insieme X, esiste sempre almeno l'azione banale, che se pensiamo come omomorfismo appunto da G in S di X sarà proprio l'omomorfismo banale, quindi quello che manda ogni elemento di G nell'elemento neutro, cioè nella funzione di identità di X, e quindi questo vuol dire che GX farà X per ogni G piccolo in G e X piccolo in X. Poi una famiglia generale piuttosto importante di esempi, se pensiamo appunto che per dare un'azione devo dare un omomorfismo da un gruppo G in S di X, un caso particolare è quando il gruppo G è già un sottogruppo di S di X e come omomorfismo uso l'inclusione. Quindi ogni sottogruppo di S di X mi dà in modo quindi naturale un'azione sull'insieme X e in particolare per esempio tutto il gruppo S di X con l'identità verso se stesso mi dà un'azione naturale appunto sull'insieme X. Un'altra situazione utile da osservare è che possiamo a volte cambiare il gruppo che agisce. Caso più facile possibile passando a un sottogruppo, quindi se abbiamo un'azione di G su X, quindi dato un omomorfismo phi da G in S di X e H è un sottogruppo di G, allora semplicemente la restrizione di phi a H sarà ancora un omomorfismo di gruppi da H in S di X e quindi mi darà un'azione di H sull'insieme X sempre. E un po' più in generale, se invece di avere l'inclusione di un sottogruppo dentro G o un qualunque omomorfismo di gruppi, diciamo F da G' in G, allora X diventa anche un G' insieme, semplicemente considerando l'omomorfismo composto, φ composto F, appunto, che andrà da G' in S di X. Va detto che le azioni di gruppi si incontrano spesso in varie aree della matematica e tipicamente uno è interessato a studiare azioni di tipo un po' particolare, magari non genericamente su un insieme qualunque, ma su insiemi dotati di qualche struttura ulteriore di interesse, può essere algebrico, geometrico, anche di altro genere. Per esempio, l'insieme X potrebbe essere a sua volta un gruppo, un anello, uno spazio vettoriale, un modulo, eccetera. Oppure anche qualche oggetto di tipo geometrico, come uno spazio topologico, uno spazio metrico e così via. E allora in questi casi uno normalmente vuole considerare non azioni qualunque, ma azioni per così dire che siano compatibili con la struttura considerata. Cioè, in altri termini, se pensiamo come omomorfismo, l'azione come omomorfismo da G in S di X, uno considera in realtà omomorfismi che vanno a finire nel sottogruppo, che indico genericamente con out di X, cioè il sottogruppo degli automorfismi di questo oggetto X, quindi il sottogruppo degli automorfismi di S di X che sarà costituito quindi dalle funzioni, quindi più univoche da X in X, che preservano questa struttura addizionale. E questi elementi, a seconda dei casi, potranno essere diversi, ma di solito è chiaro quale si intende. Quindi, per fare gli esempi di prima, se X è uno spazio topologico, gli automorfismi saranno gli omeomorfismi, se X è uno spazio metrico, gli automorfismi saranno le isometrie e così via. Poi a noi interessano più casi magari algebrici che discutiamo meglio dopo. Un caso particolare, importante e molto studiato è quando si considerano spazi vettoriali e allora quello che si ottengono sono le cosiddette rappresentazioni di gruppi che trovate nella slide successiva. Adesso io qui ne farò solo un brevissimo accenno perché in seguito non ce ne occuperemo, insomma, ci porterebbe via troppo tempo dedicarci seriamente allo studio di questi oggetti, ma vale la pena spenderci almeno due parole. Quindi, se fissiamo un campo K e consideriamo uno spazio vettoriale V, allora un'azione di G su V si chiamerà rappresentazione K lineare di G se è data appunto da un omomorfismo di gruppi, non qualunque da G in S di V, ma che va a finire nel sottogruppo che indico con out K di V, dove dovrebbe essere chiaro, con questo intendo le funzioni appunto più univoche da V in V che siano K lineari. Quindi, in altre parole, gli isomorfismi come spazio vettoriale. Senza entrare nei dettagli, vorrei dire velocemente qualcosa sul fatto che lo studio delle rappresentazioni di G è strettamente collegato allo studio dei moduli su un opportuno anello associato a G e al campo K, anello che a volte si chiama anello di gruppo e che indico con KG. Adesso esplicitamente si costruisce, diciamo, prima come K spazio vettoriale con base data proprio dagli elementi del gruppo, quindi ogni elemento di KG sarà una somma formale del tipo somme su G piccolo nel gruppo di certi coefficienti AG per elementi G piccolo, appunto, dove gli AG sono elementi del campo, attualmente quasi tutti zero, e diciamo questo ha una struttura naturale di anello che estende il prodotto che esiste sul gruppo, cioè voi richiedete che il prodotto di elementi del gruppo pensati come dentro KG, cioè con coefficiente 1 che moltiplica l'elemento del gruppo e tutto il resto 0, diciamo dà come prodotto quello che faceva nel gruppo, e poi c'è un modo unico di estenderlo in modo che il tutto sia K bilineare. E in questo modo si ottiene un anello, anche una K-algebra, e la cosa interessante appunto è che dare una rappresentazione K-lineare di G equivale precisamente a dare un KG-modulo. Qui vi accenno semplicemente come si può passare da un KG-modulo a una rappresentazione. Cioè, un KG-modulo sappiamo che è dato da un omomorfismo di anelli, diciamo alfa da KG negli endomorfismi di un gruppo abeliano che chiama direttamente V. Poi uno vede facilmente che questo V per restrizione degli scalari diventa un K-modulo, cioè un K-spazio vettoriale, e che automaticamente l'immagine di alfa è contenuto in NKV, cioè nel sottoanello degli endomorfismi K-lineari, e a questo punto semplicemente uno restringe quindi questo alfa da KG in NKV a G stesso, che visto come sottoinsieme di KG, e semplicemente osserva che gli elementi di G sono invertibili proprio perché G è un gruppo in KG e quindi fanno parte delle unità dell'anello KG, e un omomorfismo di anelli manda unità in unità, quindi alfa ristretto G andrà da G nelle unità di NKV, cioè in NKV star, ma questo è precisamente out KV, quindi in questo modo si ottiene l'omomorfismo di gruppi da G in out KV, che per definizione è proprio una rappresentazione K-lineare. Veniamo invece adesso agli esempi che per noi saranno più importanti di azioni, cominciando dalla slide successiva dove parliamo dell'azione per coniugio di un gruppo G su se stesso. Questo è un concetto che dovreste già conoscere, anche se probabilmente non avete parlato di azione, ma sapete che cos'è il coniugio in un gruppo. Quindi semplicemente l'azione definita direttamente con la definizione originaria di azione, cioè come funzione da G per G in G che manda una coppia G piccolo A in G per A per G alla meno 1. Chiaramente va verificato che questa è un'azione, insomma le verifiche in realtà, anche se appunto non avete parlato forse di azione, sostanzialmente le conoscete già, comunque rivediamo velocemente, trovate scritto tutto quello che serve, cioè la condizione A1 ci dice che qui bisogna stare attenti al fatto che l'azione questa volta non è scritta semplicemente come prodotto G per A, ma appunto va scritta come GA G alla meno 1, quindi A1 si traduce nel fatto che GH per A per GH alla meno 1 deve essere come fare prima G per l'azione di H, cioè HH alla meno 1 per G alla meno 1 per ogni GH e A in G, cosa che chiaramente, come ben sapete, è vera. E allo stesso modo A2, semplicemente il fatto che 1 per A per 1 alla meno 1 fa ancora A. E d'altra parte, se lo pensiamo come omomorfismo di gruppi da G in S di G, che in seguito indicherò con la lettera gamma maiuscola, questo omomorfismo, chiaramente quindi sappiamo definito mandando G piccolo nella permutazione di G in G che associa l'elemento A appunto GA G alla meno 1, ha la proprietà, come dovreste anche qui sapere, che la sua immagine è contenuta nel sottogruppo degli automorfismi di G, cioè il sottogruppo di S di G costituito dagli automorfismi, cioè dagli isomorfismi di gruppo da G in se stesso. Ora, il fatto che questo sia vero appunto, corrisponde al fatto che la funzione gamma grande di G piccolo è un omomorfismo di gruppi, poi automaticamente biunivoca, e questa è una verifica che trovate qui scritta, cioè G per AB per G alla meno 1 è come dire G per A G alla meno 1 per G per B G alla meno 1, e quindi insomma, questo conto che sicuramente ben conoscete da algebra 1. E quindi l'immagine, appunto, come dicevo, è contenuta in AUG. Anche qui dovreste sapere che l'immagine è costituita da quello che si chiamano per definizione appunto automorfismi interni, e indicherò con int di G. Già che ci siamo, per me Ultima cosa per il momento su questa azione per coniugio, vi ricordo un altro fatto che immagino abbiate visto, cioè che il nucleo di questo gamma, cioè il G piccolo nel gruppo, tale che il coniugio per G piccolo è l'identità, è costituito precisamente dagli elementi, appunto, tali che GA, G alla meno 1 fa per ogni A nel gruppo, e questo è come dire che G per A è uguale a A per G per ogni A nel gruppo. Cioè sono gli elementi G piccolo che commutano con tutti, in altre parole è il centro del gruppo. Quindi il nostro gamma è un omorfismo da G in out G che ha come immagine int G, che sarà un sottogruppo di out G, e come nucleo il centro del gruppo che è un sottogruppo normale, come ben sapete, di G. Vediamo poi l'altro esempio importante che trovate nella slide successiva, sempre di azione di G su se stesso, questa volta si può chiamare azione per traslazione o per moltiplicazione a sinistra. Quindi come funzione da G per G in G è semplicemente l'operazione che esiste su G, cioè alla coppia GA associata l'usuale prodotto G per A fatto dentro il gruppo. E allora chiaramente il fatto che valga 1 è semplicemente il fatto che il prodotto in G è associativo, e mentre A2 è il fatto che 1 è un elemento neutro, basta a sinistra, rispetto alla moltiplicazione a sinistra nel gruppo. E notate che l'omomorfismo di gruppi corrispondente a questa azione, quindi da G in S di G, questa volta va a finire in S di G, non in out G, visto che appunto G piccolo, a G piccolo viene associata la funzione da G in G che manda A in G per A, che se ne guarda bene dovrebbe essere un omomorfismo di gruppi, a meno che G non sia proprio 1. E dicevo, questo omomorfismo di gruppi dovreste conoscerlo dalla dimostrazione del teorema di Cayley, cioè proprio quello che si usa per far vedere che G va iniettivamente in un gruppo di permutazioni, cioè proprio in S di G. E quindi in particolare, insomma, la cosa importante da sapere è che in questo caso l'omomorfismo che indicherò con L, appunto da G in S di G, è sempre iniettivo. Ecco, a noi in realtà interesserà soprattutto una variante, o meglio in un certo senso una generalizzazione di questa azione che trovate descritta nella seconda parte della slide. Cioè se consideriamo un sottogruppo H di G, possiamo vedere l'azione di G sull'insieme delle classi laterali sinistra e G su H, in questo modo quindi una funzione da G per G su H in G su H che associa a una coppia G piccolo C grande, dove C grande sarà appunto una classe laterale sinistra di H in G, il sottoinsieme di G che indico con G piccolo per C grande, cioè per definizione spero che siate abituati a notazioni del genere, con questo intendo, anche se C non è un sottogruppo, intendo chiaramente l'insieme dei G piccolo per C piccolo, magari di C piccolo in C grande. Naturalmente perché la cosa sia ben definita, bisogna essere sicuri che G piccolo C grande sia ancora una classe laterale sinistra di H in G, ma questo dovrebbe essere chiaro perché se in partenza C piccolo era A piccolo per H, allora G per C grande sarà G per AH, ma questo chiaramente è come fare GA per H, quindi ancora una classe laterale sinistra di H. E a questo punto poi il fatto che questa sia effettivamente un'azione, quindi che valgano A1 e A2, è una verifica che di nuovo segue immediatamente dal fatto che il prodotto in G è associativo e che 1 è un elemento neutro, comunque ve la lascio come esercizio. E indicheremo ancora sempre genericamente con L l'omomorfismo corrispondente, quindi che questa volta andrà da G in S di G su H. Chiaramente dico che questa è una generalizzazione dell'azione vista prima, nel senso che quando H è il sottogruppo banale fatto dal solo elemento neutro, il quoziente G su H si identifica ancora proprio con G, quindi ritroviamo precisamente il caso visto prima. Naturalmente in generale per un H qualunque, sottogruppo qualunque di G, non è detto che L sia iniettiva, anzi vedremo in seguito di capire esattamente qual è il suo nucleo e questa sarà un'informazione importante e molto utile in certi casi. Come ultima cosa per oggi facciamo un'osservazione di tipo più che altro terminologico che trovate nell'ultima slide, che è un po' analoga a quanto detto a suo tempo per i moduli sul fatto che esistono moduli sinistri e moduli destri, ma noi consideravamo solo quelli sinistri e così in modo del tutto simile esistono azioni sinistre e azioni destre, quelle che noi abbiamo introdotto sono azioni sinistre. si può definire analogamente un'azione destra di g sempre su x come una funzione da x per g in x che associa una coppia x piccolo g piccolo a un elemento xg di sempre di x in modo che valgano due proprietà analoghe a quelle di prima, semplicemente tutto viene scritto a destra invece che a sinistra, quindi in particolare x per gh deve essere uguale a x per g per h, x per 1 deve essere uguale a x, e diciamo per lo stesso motivo per cui diciamo, c'è una distinzione fra moduli sinistri e moduli destri, quindi c'è una distinzione fra azioni sinistre e azioni destre, questo insomma non stiamo a discutere la cosa nel dettaglio, anche perché appunto in realtà non ci servirà veramente in seguito, uno vede facilmente che dare un'azione destra di G su X equivale a dare un omomorfismo di gruppi dal gruppo opposto di G in S di X, non più da G in S di X, dove ancora il gruppo opposto di G è, diciamo, insiemisticamente ancora G, ma semplicemente il prodotto, diciamo, G per H in G op è definito come il prodotto HG in G. E, diciamo, in seguito appunto noi lavoreremo sempre con azioni sinistre, chiameremo solo semplicemente azioni, e solo una volta, penso la prossima volta, servirà accennare in un caso particolare ad azioni destre, ma sarà per una questione tutto sommato secondaria. E già che ci siamo come ultima cosa, viene detta nell'osservazione, a differenza del caso degli anelli, dove un anello opposto può essere ben diverso dall'anello di partenza, in particolare non isomorfo a quello di partenza, invece per i gruppi, proprio perché ogni elemento è invertibile, è facile vedere che ogni gruppo è isomorfo al suo opposto, cioè esplicitamente la funzione da G in G op che associa l'elemento G piccolo alla meno 1 è sempre un isomorfismo di gruppi, come potete verificare molto facilmente.